nostro incontro col Signore. Adesso dobbiamo vedere
cosa c'è dopo, perché la dottrina cristiana, e su questo forse bisogna dire la dottrina cattolica, dopo vi dico perché, parla del paradiso e dell'inferno. In realtà su questo sono d'accordo quasi tutti, tranne una parte della teologia ortodossa, perché gli ortodossi hanno maturato una idea che è abbastanza diffusa e dobbiamo prendere in considerazione, che l'inferno non esista, che cioè ci sia una specie di pena proporzionata ai peccati fatti, ma che non sia eterna. Questo si fonda su una teoria di un autore cristiano molto importante dei primi secoli, del terzo secolo, Origene, che è nota come teoria dell'apocatastasi, cioè della salvezza finale di tutti. Lui diceva che alla fine si salveranno tutti, anche il diavolo. È una teoria da cui la Chiesa ha preso le distanze. Sant'Agostino chiamava questa teoria la teoria dei misericordiosi, e lui ne era d'accordo, ma che è ritornata nei tempi moderni in maniera molto forte con alcuni teologi ortodossi, tra cui Bulgakov, che ha scritto un saggio molto bello e molto profondo su questa teoria. Dice Bulgakov, ed è fa sue alcune obiezioni che sono, penso, anche nostre, che è molto difficile pensare all'inferno così come la tradizione lo propone, cioè un luogo eternamente infelice, perché dice: per quanto l'uomo possa fare dei peccati, non può fare dei peccati che meritino una pena eterna, in quanto i peccati li commette nel tempo, in un tempo definito. E in più, il secondo motivo, la misericordia di Dio non può essere vinta dal peccato. Se ci fosse l'inferno, il peccato alla fine sarebbe più grande della misericordia di Dio. Questi sono i due argomenti classici contro l'eternità dell'inferno. E allora lui dice che l'inferno è da pensare piuttosto come, più che il periodo, forse l'esperienza in cui uno si purifica. E paradossalmente gli ortodossi, che hanno sempre rifiutato la dottrina del purgatorio, attualmente riconoscono solo il purgatorio, perché quello che dice Bulgakov dell'inferno per noi sarebbe il purgatorio, cioè questa esperienza di purificazione che ha un termine, che ha un termine nella misericordia di Dio. Questo ve lo dico per subito inquadrare il punto fondamentale del problema. Quando noi parliamo di paradiso e inferno, probabilmente verso il paradiso non abbiamo particolari problemi, siamo anche contenti che ci sia. Verso l'inferno qualche problema ce l'abbiamo, non è come quando due genitori sentono che il bambino è promosso, tutto bene; se il bambino è bocciato, allora è colpa dei professori, bisogna fare qualcosa, no? Perché è chiaro che tutti siamo fatti per la salvezza e non per la condanna. Vorrei allora partire proprio da questo, dall'inferno, perché contrariamente alla tradizione noi ne usciremo e parleremo anche del paradiso. Ma perché vorrei partire dall'inferno? Perché l'inferno, o come vogliamo chiamarlo, la parola inferno, sapete, è una delle possibili parole per definire la dannazione, viene dall'antica tradizione degli inferi, una parola che si trova sia nel mondo greco che in quello ebraico, e in tutti e due i casi non significa proprio il nostro inferno, ma significa una specie di situazione comune ai defunti, che potevano anche godere vari gradi di di pena, ma insomma era la situazione di chi era morto e si trovava nell'aldilà, in un aldilà indistinto. Poi nel linguaggio cristiano è venuto fuori il paradiso, che in realtà è una parola che viene dal persiano, che significa giardino, e l'inferno, però inteso appunto come luogo della pena. Dicevo, partiamo dall'inferno, perché è difficile negare che nel Nuovo Testamento ci sia una situazione di eterna dannazione, chiamiamola così per il momento, che ci sia la possibilità di una condanna. Basterebbe ricordare il Vangelo che è stato letto alla seconda messa l'altro ieri, il giorno dei defunti. Se noi preti abbiamo fatto le tre messe, no? Il Vangelo della seconda messa era il giudizio universale, il famoso Matteo 25, 31, 46, con, già lo citavo l'altra volta, no? Con la distinzione delle pecore e delle capre, e dove le capre si sentono dire: via da me, maledetto nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi hai dato da mangiare. Oh, questo è: via da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E lì parla di fuoco eterno. In più, in alcuni passaggi, no, le citazioni ce le ho, ma le risparmio, Gesù parla del fuoco della Geenna, o semplicemente della Geenna, oppure della situazione in cui ci sarà pianto e stridore di denti. Per esempio alla fine della parabola del padrone che invita alle nozze, anche questa l'abbiamo letta poche domeniche fa, questo padrone, no, che prima chiama gli invitati, ma gli invitati hanno tutte le loro scuse, allora manda una seconda volta i servi e questi li maltrattano, allora lui va e li uccide tutti. Poi esagerato, uno non va alla festa, lascialo stare, no, lui li uccide tutti, e poi dopo chiama chiunque, però c'è uno che non ha l'abito nuziale, allora gettatelo nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. È difficile dunque negare che nel Nuovo Testamento ci sia la testimonianza di questa possibilità di una privazione eterna dell'incontro col Signore, e in qualche modo anche di un danno. Di qui viene la parola dannazione. Dannazione non vuol dire una maledizione, vuol dire la pena del danno, cioè un dolore per la lontananza da Dio e per la perdita della salvezza. Dall'altra parte, nel Nuovo Testamento c'è molto più spazio per la salvezza rispetto alla condanna, sia nel messaggio di Gesù, perché basterebbe anche qui citare il Vangelo che abbiamo letto sabato, il primo novembre: beati, 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 ripetuto per 9 volte. E Gesù lì fotografa una serie di situazioni, a parte che noi non le chiameremo beate probabilmente, quelli che sono nel pianto, i perseguitati, però vuol far capire che non c'è nessuna situazione umana che sia esclusa dalla possibilità della beatitudine, che richiama sempre, avete notato che non è quello delle beatitudini un manifesto dolorista o rassegnatario, non dice beati coloro che piangono perché piangono, ma perché saranno consolati, cioè parla di un riscatto, e comunque parla di una beatitudine che sfora rispetto alla vita eterna. Beati puri di cuore perché vedranno Dio, coloro che piangono saranno consolati, e così via. E San Giovanni, per fare un'altra citazione, ma ce ne sono centinaia, si dice: noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato, quando saremo faccia a faccia lo vedremo così come egli è. Dunque c'è nel Nuovo Testamento uno spazio molto maggiore per la prospettiva della salvezza. Le due prospettive vengono anche confrontate, non sono semplicemente parallele. San Paolo, nel capitolo 5 della lettera ai Romani, fa un confronto tra la prospettiva della condanna e quella della salvezza, dicendo sostanzialmente questo, un capitolo un po' intricato, per tutta la lettera ai Romani è un po' intricata, aveva mangiato pesante forse, perché San Paolo non è che le scriveva, le dettava, no? Ora gli vengono, era un fiume di pensieri. Allora nel capitolo quinto dice che noi siamo figli sia del primo Adamo, Adamo di carne, sia del secondo Adamo che è Gesù, ma con una differenza che lui esprime per tre volte con l'espressione molto di più. Cioè, se noi, il succo del ragionamento è questo: se noi siamo stati salvati quando eravamo peccatori, molto di più ora che siamo salvati il Signore ci userà misericordia, molto di più. Cioè lui confronta l'ordine del peccato, lui lo chiama la carne, quando Paolo parla di carne non è il corpo, è l'uomo appesantito dal peccato, no? Quindi molto di più ora che il Signore ci ha già visitato siamo orientati alla salvezza. Quel testo, dicono gli esegeti, ci parla di una asimmetria tra salvezza e condanna. Si potrebbe esprimere così: la nostra esistenza non è continuamente a un bivio, per cui abbiamo sempre il 50% di possibilità di salvarci e il 50% di condannarci. Questa è un'eresia che si chiama semipelagianesimo, dopo dico qualcosa in più. Ma noi siamo già sulla strada della salvezza, siamo dentro a questo fiume di grazia, avendo la possibilità di uscire da questa strada, di andare nel fosso. Ma è diverso essere continuamente a un bivio, perché se noi fossimo sempre a un bivio vuol dire che la salvezza dipenderebbe dalle nostre scelte, vuol dire che noi non saremmo in qualche modo trainati dalla grazia, ma saremmo sempre noi a dover decidere volontaristicamente: adesso faccio il bene, adesso faccio il male. Vi ho detto, questa è un'eresia nota nella Chiesa, combattuta molto da Sant'Agostino. Agostino ha combattuto proprio il pelagianesimo, ma poi l'ha combattuto arrivando a degli eccessi contrari. Per esempio, a un certo punto in alcuni scritti dice che tutti coloro che non ricevono il battesimo vanno all'inferno, anche i bambini morti senza battesimo, anche se è un inferno più mite, il limbo, no? Viene fuori di lì. Ma allora sono venuti fuori alcuni che hanno detto: beh, ha ragione, un po' Pelagio e un po' Agostino, cioè un po' ci salviamo con le nostre forze, un po' ci aiuta il Signore, ma questo po' non può essere il 50%. E infatti la Chiesa, pur condannando l'idea della predestinazione intesa, non so come ne intendevano i giansenisti, no? Per cui il Signore è morto solo per quelli che si salvano, gli altri no, la Chiesa dice no, il Signore è morto per tutti. Però noi siamo già, proprio perché il Signore è morto per tutti, noi siamo già sulla strada della salvezza. L'immagine non è quella del bivio davanti al quale dobbiamo continuamente scegliere, ma è quella dell'autostrada che ha dei caselli. Noi siamo nell'autostrada della salvezza, ma possiamo uscire. Questa è la libertà, altrimenti non ci sarebbe libertà, saremmo dentro un carro attrezzi, no? Trascinati. Invece siamo alla guida, ma siamo alla guida dell'autostrada della grazia. Un'espressione che San Paolo non usa, no? L'autostrada, il casello, ma faccio per dire, per interpretare Romani 5, no? Molto di più, molto di più. Questo molto di più vuol proprio dire che la salvezza e la condanna non sono sullo stesso piano. Giovanni Paolo II, in una serie di catechesi sull'inferno, dove c'è il forte sospetto che ci avesse messo le mani un certo Josef Ratzinger, perché dice alcune cose che Ratzinger aveva scritto, quindi c'è stata una soffiatina, dice a un certo punto che l'inferno esiste come possibilità reale, cioè c'è la possibilità di chiudersi completamente alla grazia, di uscire completamente dall'orbita della grazia, mentre il paradiso esiste come realtà possibile. Cioè il paradiso siamo certi che è stato e che è raggiunto da tanti fratelli. La Chiesa li chiama i santi ed è convinta anche che sono molti, molti di più di quelli che lei riesce a proclamare, perché la proclamazione di un santo è un'eccezione, nel senso che la Chiesa ogni tanto propone qualcuno in cui più chiaramente si è stampata l'impronta della grazia per incoraggiare tutti, perché uno dice, beh, se è diventato santo lui, ce la posso fare anch'io, se è diventato santo Sant'Agostino, fino a 31 anni ne ha combinati di tutti i colori, beh, posso farcela anch'io. Ora la Chiesa ne prende ogni tanto alcuni, quelli che poi diventano anche più oggetto di devozione, e dopo alcune verifiche li proclama santi, ma questi sono come quelli, faccio un paragone, gli oggetti esposti in negozio, uno ne ha altri, tantissimi di più in magazzino, no? Allora la Chiesa ogni tanto espone qualcuno per incoraggiare, ma i santi probabilmente noi ce li abbiamo nelle nostre famiglie, nelle nostre case, speriamo di esserlo anche noi un giorno. Allora il paradiso è una realtà possibile a tutti. L'inferno è una possibilità, nel senso che sulla esistenza dell'inferno la Chiesa cattolica non ha dubbi, ma anche la maggior parte delle chiese protestanti. Sul fatto che ci sia qualcuno, cioè che qualcuno abbia raggiunto questa situazione, la Chiesa non si esprime. Esiste l'albo dei santi, non esiste l'albo dei dannati. Questa è la asimmetria. Cioè la Chiesa non si permette di dire, neanche per le persone che sono scomunicate, che questo sicuramente è nella situazione dell'inferno, perché questo lo deve valutare il Signore, mentre si permette di dire che questa persona è sicuramente amica di Dio e quindi è nella gloria di Dio, proprio per questa asimmetria. E quando la Chiesa proclama dei santi, non lo fa perché siano stati più bravi, ma perché su di loro si è stampata di più la grazia, cioè hanno fatto più spazio alla grazia. Questa differenza è stata mal interpretata quando venne espressa con parole molto provocatorie da un grande teologo del Novecento, von Balthasar, che era amico di Giovanni Paolo II e maestro di Josef Ratzinger. Giovanni Paolo II lo nominò cardinale, poi lui morì 3 giorni prima di ricevere la berretta cardinalizia, non si sa se era dispiaciuto o no, insomma lui morì 3 giorni prima. Balthasar scrisse negli anni 80, all'inizio degli anni 80, un saggio che si intitolava Sperare per tutti. In questo saggio, di un centinaio di pagine, molto ricco di citazioni dei padri della Chiesa, degli autori medievali, questo saggio rispondeva ad una polemica che c'era stata poco tempo prima, perché Balthasar aveva scritto un articolo, diciamo, di giornale, una rivista in realtà, in cui aveva detto: secondo me come Chiesa possiamo veramente sperare che nessuno raggiunga una condizione tale che noi chiamiamo inferno, cioè si chiuda completamente alla grazia, ma che il Signore trovi in ciascuno, anche nei più cattivi, qualche motivo per poterlo salvare. Questo scatenò la stampa, in genere quando la stampa si impadronisce di queste cose, no? Perché uno dei più grandi teologi che ha detto questo, allora lo tradussero così: per Balthasar l'inferno esiste ma è vuoto. Questo era lo slogan. Balthasar scrive Sperare per tutti proprio per dire: io mi dissocio da questo slogan, perché io non ho detto che è vuoto, nel senso che io non posso saperlo. Io ho detto che è lecito sperare per tutti, cioè che la misericordia di Dio da una parte e la limitatezza delle scelte umane dall'altra, che sono sempre condizionate, possano lasciarci la speranza che nessuno in realtà, quando muore, presenti a Dio solamente il vuoto di una vita egoistica, ma che ci possano essere in tutti degli appigli. E io credo che quando Giovanni Paolo II fa propria questa, diciamo, formula, il paradiso è una realtà possibile, l'inferno è una possibilità reale, tutto sommato accolga questa teologia della asimmetria che è di San Paolo e anche dei Vangeli. Per cui non, con questo noi non neghiamo la serietà dell'inferno, non la mettiamo semplicemente in parallelo col paradiso, perché altrimenti saremmo noi con i nostri meriti a scegliere. Noi siamo trascinati verso la salvezza, ma non siamo obbligati a salvarci. Noi possiamo anche scegliere di uscire dalla salvezza. Io ricordo, penso che il ricordo risalga almeno a 42-43 anni fa, quando in parrocchia c'erano le 40 ore, poco prima del mercoledì delle ceneri, no? Quindi proprio nei giorni di carnevale, andavamo in giro in maschera, poi la sera bisognava andare in chiesa, e c'era la predicazione sui novissimi. Io mi ricordo una predicazione sull'inferno fatta da un prete molto scatenato che ci impressionò, cioè non sapevamo se ridere o se avere paura, perché questo tirò fuori. Io non mi ricordo cosa ha detto sul paradiso e neanche sul purgatorio, ma mi ricordo che sull'inferno ha tirato fuori tutto l'armamentario di orrori possibili, no? Per cui insomma, questo diavolo molto realistico, brutto come una bestiaccia che è sempre lì a punzecchiarti, e il fuoco e tutti i tuoi peccati che ti fanno orrore, li vedi dal primo all'ultimo, insomma alla fine qualcuno ridacchiava, perché poi questo è, dicevo la prima sera, no? Il pericolo poi di presentare questa visione della vita eterna in termini così plastici è anche quello di provocare un boomerang, cioè torna indietro e la gente ride. Infatti appunto l'inferno viene spesso ricordato in questi termini, no? Se fai cattivo vai all'inferno, un po' per prendere in giro. Quindi questo tipo di predicazione non è una buona causa per la serietà del discorso dell'inferno, che va collocato su un piano diverso. Che cos'è l'inferno e cos'è il paradiso? Il paradiso è la realizzazione di ciò per cui noi siamo fatti. Noi siamo fatti per amare. Il Signore ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, ma poiché Lui non è un essere solitario, ma è una comunione di persone, ci ha stampato dentro questo bisogno di relazione, questa necessità di uscire da noi stessi per realizzarci, che Gesù chiama amore. È l'uscire da se stessi per andare verso il Signore e verso i fratelli. Noi siamo fatti per questo. Il paradiso non è altro che la pienezza dei germi di amore che noi abbiamo costruito in questa vita. E adesso che noi costruiamo il paradiso, o speriamo di no, l'inferno, sono le pietre della nostra vita terrena che costruiscono l'edificio dell'eternità. Per questo non bisognerebbe parlare di al di là, ma bisognerebbe parlare di pienezza, di vita eterna, perché noi non è al di là come qualcosa di alternativo, no? Se c'è qualcosa io ci vado, come ci disse, non so se ve l'ho già detto una volta, come preti nel seminario lombardo dove anche Don Massimo ha frequentato. Andammo dal presidente Pertini, ricordate che era simpatico, e quella volta mi ha fatto riflettere molto sul tema della vita eterna, perché pare che Pertini vedesse molto volentieri i preti, no? Per dire due cose, poi sputo anche altri gruppi di preti, ha detto sempre quelle due cose lì. La prima cosa era che lui era molto amico di Papa Giovanni Paolo II, che andavano insieme in montagna, questo lo sapevamo dalla televisione, che lui l'ha assistito la notte dell'attentato, non come quelli della Democrazia Cristiana che non si sono fatti vedere, io sono stato lì tutta la notte, no? E quindi questo lui lo voleva dire. La seconda cosa era questa qui sulla vita eterna. Voi sapete che io non sono un credente, io sono un agnostico, anche se la mia mamma mi portava a messa, lei era credente, e quindi non so cosa c'è dopo la morte, se c'è qualcosa, ma se c'è il paradiso io ci vado. E poi tirava fuori di nuovo, perché non sono come quelli della Democrazia Cristiana, della Chiesa, doveva dire questo, no? Allora diciamo, guarda, se c'è il paradiso io ci vado. Questo è al di là, c'è qualcosa che non incide minimamente, mentre invece il cosiddetto al di là non è altro che la pienezza di quello che noi abbiamo costruito a livello germinale, è il completamento dell'opera, è come se noi qua giù mettessimo il grezzo e poi là l'opera viene completata. E infatti il Nuovo Testamento parla della vita eterna.